lui da guerre e la cattura della memoria visiva. Nel 1839, lui da guerre rivoluzionò la percezione umana della realtà presentando il daguerrotipo, primo processo fotografico praticabile. Utilizzando lastre d'argento sensibilizzate e vapori di mercurio, Daguerre catturò immagini di nitidezza straordinaria, democratizzando la ritrattistica e cambiando per sempre il rapporto dell'umanità con memoria e tempo. La camera oscura e il sogno della fissazione, la camera oscura, principio ottico noto fin dall'antichità, proiettava immagini del mondo esterno su superfici interne attraverso un piccolo foro. Artisti rinascimentali utilizzavano camere oscure portatili per tracciare prospettive accurate. L'immagine proiettata veniva ricalcata manualmente su carta. Questa tecnica, pur utile, richiedeva abilità artistica e tempo. Il sogno degli scienziati settecenteschi era fissare chimicamente queste immagini, renderle permanenti senza intervento umano. Diversi sperimentatori tentarono questa fissazione. Thomas Wedgwood in Inghilterra, all'inizio del XIX secolo, riuscì a impressionare silhouette su carta trattata con nitrato d'argento, ma le immagini annerivano completamente se esposte alla luce, rendendole effimere. Joseph Nicepore Niepce in Francia ottenne la prima fotografia permanente nel 1826. Un'eliografia che richiedeva 8 ore di esposizione e produceva immagini appena distinguibili su lastre di peltro. Niepce cercò collaborazioni per perfezionare il processo. Nel 1829 incontrò Louis-Jacques de Daguerre, pittore e scenografo parigino celebre per i suoi diorami, spettacoli ottici che combinavano pittura, illuminazione teatrale ed effetti prospettici per creare illusioni tridimensionali straordinarie. Daguerre, affascinato dalla possibilità di catturare realtà automaticamente, stipulò partnership con Niepce. Quando Niepce morì nel 1833, Daguerre continuò le ricerche, modificando drasticamente il processo originale fino a sviluppare una tecnica completamente nuova. Il processo del daguerrotipo, chimica e precisione. Il daguerrotipo utilizzava una lastra di rame placcata con argento, lucidata manualmente fino a raggiungere riflettività speculare. Questa lucidatura richiedeva ore di lavoro con polveri abrasive progressivamente più fini, pomice, tripoli, ossido di ferro, fino a blu di Prussia. Il risultato era una superficie che rifletteva come uno specchio, essenziale per la qualità finale dell'immagine. La sensibilizzazione avveniva esponendo la lastra lucidata a vapori di iodio in una camera chiusa. Lo iodio reagiva con l'argento superficiale formando ioduro d'argento, composto chimicamente instabile sensibile alla luce. Questo strato, spesso solo pochi micrometri, costituiva l'emulsione fotografica. La lastra sensibilizzata doveva essere utilizzata rapidamente prima che l'umidità atmosferica degradasse lo ioduro. La lastra veniva quindi posizionata nella camera oscura e esposta alla scena da fotografare. I tempi di esposizione variavano da pochi minuti in piena luce solare a 20 minuti o più in condizioni meno favorevoli. Durante l'esposizione, fotoni colpivano cristalli di ioduro d'argento, scomponendoli parzialmente in argento metallico microscopico e iodio gassoso. Questo processo creava un'immagine latente invisibile. Zone più esposte contenevano più argento metallico, zone meno esposte meno. Lo sviluppo dell'immagine latente avveniva attraverso il processo più tossico e pericoloso, esposizione a vapori di mercurio riscaldato. Daguerre scoprì accidentalmente che il mercurio vaporizzato amplificava drammaticamente l'immagine latente. I vapori di mercurio si condensavano preferenzialmente sulle particelle di argento metallico create dall'esposizione luminosa, formando amalgama argento-mercurio che appariva bianca e brillante. Zone non esposte rimanevano scure. Questo processo di amplificazione chimica trasformava l'invisibile in visibile, creando l'immagine fotografica positiva. Fissaggio e permanenza. Conquistare il tempo dopo lo sviluppo. L'immagine era visibile ma instabile. Lo ioduro d'argento non esposto rimaneva sensibile alla luce e anneriva se esposto ulteriormente, distruggendo l'immagine. Il fissaggio risolveva questo problema rimuovendo il sale d'argento residuo. Inizialmente Daguerre utilizzava soluzione salina concentrata, ma John Herschel in Inghilterra suggerì l'uso di tiosolfato di sodio, fissativo molto più efficace che dissolveva rapidamente lo ioduro senza danneggiare l'amalgama mercurio-argento. Dopo il fissaggio, la lastra veniva lavata accuratamente con acqua distillata per rimuovere residui chimici. Opzionalmente, poteva essere tonificata immergendola in soluzione di cloruro d'oro, che sostituiva parzialmente il mercurio con oro, creando tonalità bruno-rossastre e aumentando drasticamente la permanenza dell'immagine. I daguerrotipi tonificati con oro sopravvivono intatti dopo quasi due secoli, testimonianza della stabilità chimica dei metalli nobili. Il daguerrotipo finito era un oggetto unico e prezioso, un'immagine positiva su specchio metallico che cambiava aspetto a seconda dell'angolazione di osservazione. Visto direttamente appariva come un negativo scuro, inclinato correttamente rispetto alla luce, l'amalgama rifletteva brillantemente mentre lo sfondo argentato appariva scuro, rivelando l'immagine positiva con dettaglio stupefacente. Questa qualità speculare rendeva ogni daguerrotipo irripetibile. Non esistevano negativi da cui stampare copie multiple. Annuncio pubblico e democratizzazione della memoria il 19 agosto 1839. L'Accademia delle Scienze e l'Accademia delle Belle Arti di Parigi tennero una sessione congiunta straordinaria per presentare pubblicamente il daguerrotipo. François Arago, eminente scienziato e politico, presentò l'invenzione con enfasi drammatica. Non solo una curiosità scientifica, ma un dono all'umanità che avrebbe rivoluzionato arte, scienza e documentazione storica. Il governo francese acquistò i diritti al processo pagando pensioni vitalizie a Daguerre e al figlio di Niepce, rendendo la tecnica libera da brevetti per il mondo intero, eccetto l'Inghilterra, dove Daguerre aveva registrato brevetto giorni prima. L'impatto fu immediato e globale. Entro mesi, daguerreotipi erano prodotti in Europa, Stati Uniti, Asia. La tecnica democratizzò radicalmente la ritrattistica. Prima del 1839, lasciare un'immagine di sé richiedeva commissioning di un pittore, privilegio esclusivo di aristocrazia e alta borghesia. Un ritratto dipinto richiedeva settimane di sedute e costava l'equivalente di mesi di salario operaio. Un daguerrotipo richiedeva pochi minuti e costava poche giornate di salario, portando la rappresentazione visiva personale alla classe media urbana. Studi fotografici proliferarono rapidamente. Le città si riempirono di daguerreotipisti che offrivano ritratti a prezzi accessibili. La borghesia vittoriana abbracciò entusiasticamente questa tecnologia. Album familiari si riempirono di daguerrotipi, preservando volti di antenati che altrimenti sarebbero stati dimenticati. La morte stessa venì documentata. La fotografia post-mortem, pratica che oggi appare macabra, era comune e significativa, permettendo alle famiglie di conservare ultimo ricordo visivo di bambini morti in infanzia, epoca dove la mortalità infantile era tragicamente alta. Boulevard du Temple. La prima persona fotografata, una delle immagini più iconiche di Daguerre, è il daguerrotipo Boulevard du Temple, scattato probabilmente nel 1838 durante test del processo. Mostra una strada parigina apparentemente deserta. Edifici nitidi, marciapiedi vuoti, boulevard privo di traffico. In realtà, la strada era affollata di carrozze, pedoni, venditori ambulanti, ma il tempo di esposizione, probabilmente 10 minuti o più, era troppo lungo per catturare oggetti in movimento. Tutto ciò che si muoveva durante l'esposizione non lasciava impressione sulla lastra. Tuttavia, nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine, due figure sono visibili. Un uomo in piedi sul marciapiede e, meno chiaramente, un lustrascarpe inginocchiato ai suoi piedi. Queste persone rimasero immobili, abbastanza a lungo durante la lucidata delle scarpe per essere registrate dalla lastra. Questa è riconosciuta come la prima fotografia a catturare esseri umani, non intenzionalmente, non come soggetti primari, ma come presenze accidentali che rimasero ferme abbastanza da impressionare il sensibile ioduro d'argento. Questa immagine simboleggia perfettamente la natura del daguerrotipo. Cattura tempo congelato, non istantaneità. La città raffigurata non è la Parigi reale, caotica e dinamica, ma una Parigi spettrale dove solo ciò che permane è visibile, dove il movimento è cancellato e solo la stasi esiste. Questa caratteristica influenzò profondamente la percezione fotografica del XIX secolo, Fotografie erano viste non come rappresentazioni oggettive, ma come visioni temporali particolari che rivelavano aspetti invisibili dell'esperienza diretta. Applicazioni scientifiche e documentazione storica, oltre alla ritrattistica. Il daguerrotipo rivoluzionò documentazione scientifica. Astronomi fotografarono la Luna e eclissi solari con precisione impossibile attraverso disegno manuale. Botanici e anatomisti documentarono specimen con dettaglio perfetto. Archeologi fotografarono siti prima di scavi, creando registrazioni permanenti di contesti che sarebbero stati distrutti durante esplorazione. Durante la guerra messicano-americana del 1846-1848, fotografi seguirono eserciti producendo le prime immagini di guerra. Sebbene i tempi di esposizione impedissero fotografie di combattimento attivo, daguerrotipi di campi militari, fortificazioni e ritratti di soldati crearono documentazione visiva senza precedenti di conflitti armati. Questo precedette la fotografia di guerra sistematica di Matthew Brady durante la guerra civile americana, ma stabilì la fotografia come strumento documentario in situazioni estreme. Esploratori portarono equipaggiamenti daguerreotipici in spedizioni esotiche. Le piramidi d'Egitto, la Sfinge, templi greci, paesaggi asiatici furono fotografati per la prima volta, permettendo agli europei di vedere culture lontane senza viaggiare. Questa documentazione visiva alimentò sia interesse scientifico-etnografico che, problematicamente, sguardi coloniali che oggettivizzavano culture non occidentali. La fotografia divenne strumento di potere. Chi fotografava definiva come soggetti venivano visti e compresi da pubblici distanti. Declino e eredità. Dal daguerrotipo al negativo, nonostante il successo iniziale straordinario, il daguerrotipo aveva limitazioni fatali che portarono al suo declino entro 20 anni. L'irriproducibilità era il problema principale. Ogni daguerrotipo era unico, impossibile da copiare senza refotografare. Frederick Scott Archer introdusse nel 1851 il processo al collodio umido, che produceva negativi su vetro da cui si potevano stampare copie multiple positive su carta. Questa riproducibilità trasformò la fotografia da oggetto artigianale a medium di massa. I daguerrotipi erano anche fisicamente fragili. La sottile amalgama superficiale poteva essere danneggiata da tocco leggero. Richiedevano custodie protettive elaborate, tipicamente teche dorate con vetro protettivo, aumentando costo e ingombro. Il processo di produzione richiedeva manipolazione di mercurio vaporizzato, estremamente tossico. Molti daguerreotipisti professionisti svilupparono avvelenamento cronico da mercurio, manifestato attraverso tremori, deterioramento mentale e morte prematura. Entro il 1860, il daguerrotipo era commercialmente obsoleto, sostituito da processi fotografici più sicuri, economici e riproducibili. Tuttavia, la sua eredità rimane immensa. Daguerre dimostrò che la fotografia era praticabile e commercializzabile, creando mercato e infrastruttura che successivi innovatori perfezionarono. Stabilì convenzioni estetiche. Il ritratto fotografico formale, l'idea della fotografia come documentazione oggettiva, l'uso di fotografia per memoria personale e sociale. Filosoficamente, il daguerrotipo cambiò la relazione umana con tempo e memoria. Prima della fotografia, memoria era fallibile, soggettiva, sfuggente. Le fotografie promettevano oggettività meccanica, la realtà stessa catturata senza intermediazione artistica. Questa promessa si rivelò parzialmente illusoria, poiché ogni fotografia riflette scelte del fotografo, ma l'idea di fotografia come prova oggettiva persiste, influenzando sistemi legali, giornalismo, scienza e memoria collettiva. Louis Daguerre non inventò la fotografia da zero, ma sintetizzò decenni di sperimentazione in un processo praticabile che trasformò società, arte e coscienza umana. Il daguerrotipo, con la sua nitidezza argentina e la sua unicità preziosa, catturò per la prima volta la memoria visiva permanentemente, democratizzando l'immortalità dell'immagine e cambiando irrevocabilmente come l'umanità percepisce passato, presente e la natura stessa della realtà visibile.